Attenzione! Prima di iniziare la puntata, vorrei fare un piccolo appunto. Sì, lo so, avrete visto sicuramente che il titolo è cambiato un'altra volta. E lo so che ho detto più volte che non avrei cambiato molto più spesso il nome. Purtroppo, tanto per ragioni personali, quanto soprattutto per ragioni anche di interesse dei miei ascoltatori, ho deciso di unire Fronte al Mondo e il Lonfo, in quanto sono le puntate non solo più, diciamo, più lunghe e anche soprattutto più seguite, ho deciso di unire un po' i due tipi di discorsi. Quindi adesso, che si chiamerà La Chiave, in riferimento alla chiave di lettura anche della politica, si parlerà principalmente sia di politica nazionale e internazionale da un punto di vista filosofico, sociologico e di analisi della filosofia politica, quella che è la branca che io poi personalmente adoro. In questo caso, comunque, nella puntata della Chiave, quindi trovatevi anche degli atteggiamenti tipici che potevate ritrovare sul Lonfo, che tanto adorate, e anche e soprattutto troverete temi molto caldi e importanti che hanno connotato le ultime settimane o gli ultimi giorni, a seconda della data della puntata, nella politica nazionale e internazionale. Vi auguro un buon ascolto. Stop. Ben trovati a tutti quanti i radioascoltatori qui su Radio Raisin, qui è sempre Aurelio Marchetta per voi sulla puntata inaugurale de La Chiave. Dunque, molto probabilmente avete visto quello che è successo, sapete certamente della crisi di governo che Salvini praticamente ha, in un certo qual modo, anzi quasi sicuramente la più che fomentata, l'ha proprio cercata fino a crearla, appunto a creare il casus belli per una crisi di governo, e quasi sicuramente molti di voi avranno visto quello che è successo il 20 agosto scorso a proposito di quello che è successo a proposito della crisi di governo, con i discorsi di Conte, o meglio i monologhi appunto, gli interventi, quello di Salvini, quello di Renzi e quello di tanti altri attori presenti più o meno in certa misura nell'ambiente politico pre e post crisi. Dunque, non volendo soffermarci quindi ulteriormente su queste cose, vorrei parlarvi proprio di questa cosa del 20 agosto scorso. E sto parlando in particolar modo del discorso di Salvini e quello di Matteo Renzi, i due Matteo contro Matteo. Vi spiego subito perché non vorrei parlare del discorso di Conte, in quanto estremamente inflazionato, è stato più che mai sviscerato, così come anche quello di Renzi, così come anche quello di Salvini. Tuttavia, quello di Conte è stato, diciamo, quello che in percentuale è stato addirittura più ascoltato, che perché per qualche ragione, con la classica ottica dell'italiano medio, di quella o dell'altra parte, ha detto Conte ha finalmente tirato fuori le palle e allora se ne va fuori dalle palle. Ogni riferimento a persone e vignette è puramente voluto. Tuttavia, quello che vorrei dirvi a proposito di Matteo Salvini e Matteo Renzi sono cose che riguardano principalmente il loro modo di comunicare e soprattutto da un punto di vista sociologico e che impatto socio-politologico hanno avuto sulla gente, in particolar modo quello che ho percepito io. Più che tra le righe, quindi parlerò proprio di quello che è il mezzo che hanno utilizzato, le parole che sono state utilizzate, in che modo sono state utilizzate, appunto, ma soprattutto vorrei parlarvi anche delle diverse piccole implicazioni che si possono venire a creare con discorsi del genere. Questa quindi sarà una puntata estremamente personalizzata e anche in un certo qual modo, anzi se non del tutto, affine a tutti i miei studi personali e accademici sulla materia. Senza indugiare oltre, dunque, dobbiamo dividere necessariamente i due Matteo Salvini, il Matteo Salvini, voglio dire, il Matteo Salvini leghista e il Matteo Salvini di destra. Perché sono due persone differenti, oltre pure naturalmente al Matteo Renzi? Perché allora c'è il Matteo leghista che è essenzialmente un uomo della terra, nel senso classico della Lega, un po' di bossiana memoria, l'uomo che viene dalla terra, che viene dal popolo, dalla gente comune, dei piccoli e grandi imprenditori, difensore di terre e difensore della patria. Il praticamente appannaggio appunto della Lega, poi questa idea della difesa, no? Principalmente la difesa della patria è appannaggio della Lega, fondamentalmente soprattutto dei valori che identificano quella porzione del mondo, che in questo caso è l'Italia, alla maniera del mitologico Roberto da Giussano. Dunque Matteo a più riprese ha parlato di paese libero e sovrano che non ha bisogno di sentire quello che l'Europa ha da dire e che bisogna avere appunto dall'Europa il consenso per fare questa o l'altra cosa. E a questa idea di paese libero, paese sovrano, parole di Salvini, affianca l'idea del io sono un uomo che vuole difendere i confini, le spiagge, perché lui non vuole essere un cane legato al guinzaglio, non vuole avere la catena, lui non vuole avere la catena, però poi si permette di voler mettere la catena ad altri. Questo è un po' un concetto un po' parodistico di democrazia ed eguaglianza. Al tempo stesso poi c'è il Salvini di destra, un Matteo Salvini istituzionalizzato, teso al voler accontentare tutta la flangia di elettori della destra, quali che siano, persone, industriali, piccoli imprenditori, grandi imprenditori, medio borghesi, utilizzando termini diciamo un po' più altisonanti, e soprattutto lui vuole accontentare anche l'elettorato cattolico. Perché l'elettorato cattolico? Più che altro religioso più che cattolico, perché fondamentalmente, sebbene però con Salvini questa regola cada, la Lega non è che è stata antireligiosa, al contrario è stata anticattolica, nel senso era contro l'istituzione della Chiesa cattolica, ma non contro la religione cattolica in sé, ma contro l'istituzione, quindi detto in parole povere, contro la Chiesa. E questo è strano con Salvini, perché lui vuole accontentare tanto quella parte religiosa quanto l'elettorato cattolico, quello che crede più nella Chiesa che in Dio. Di fatto lui si porta dietro feticci continui, quali rosari, santini, immagini, effigi, tutto ciò che ha a che fare con tanto con la religione quanto con l'istituzione cattolica in sé. E questo è drammatico, soprattutto vederlo in un ambiente politico che è notoriamente laico. E perché questo però dovrebbe essere preoccupante? Beh, perché in un certo qual modo, anzi sicuramente, che pure lui lo ripete quando si parla a un certo punto in quel suo guazzabuglio confusionario, apparentemente confusionario di discorso, che ha delle velleità di comizio elettorale, ma ci arriviamo fra poco, lui parla, anzi si avvicina molto a un discorso, a un tipo di discorso che l'Italia conosce purtroppo molto bene, ovvero il discorso dell'amore, definito così perché il primo che ha cominciato, in certo qual modo, tolti meriti e demeriti, è stato appunto proprio Silvio Berlusconi. Se vi ricordate, lui parla, e questa però è una cosa di memoria storica, ho scelto di scendere in campo per l'Italia perché è il paese che io amo. Fu il primo discorso in assoluto politico di campagna elettorale, nel quale si fa un chiarissimo ed esplicito riferimento all'amore. Stesso fa Salvini, ma non così appesantito da una figura appunto quasi in Salvini non c'è quell'idea dell'Italia come donna, bensì c'è l'Italia come la terra da amare, quindi questo ancora di più rimarca la natura da, diciamo, da redneck, detto tra virgolette, di Salvini, anche perché l'unica donna che si può realmente amare più come donna, più che come donna, proprio come madre, quasi appunto come figura filiale, secondo Salvini, è la Madonna. E su questo, ripeto, molte regole della comunicazione politologica e anche soprattutto anche filosofica, per certi qual versi decadono completamente, perché è Salvini in quest'ultima parte del suo mandato, fallito che sia o meno non ci importa, adesso stiamo parlando di questo tipo di Salvini che abbiamo conosciuto adesso, è estremamente attaccato alla figura della Madonna e al tempo stesso, in minor parte, a quella di Gesù Cristo. Chiusa la parentesi sulla religione e chiusa quindi la parentesi sulla divisione, secondo me personale, tra Matteo Salvini leghista e Matteo Salvini di destra, vorrei parlarvi anche del spendere due parole, appunto, a differenza di Salvini che ne ha spesi 28 su 20 che gli erano concessi di minuti, vorrei dirvi soltanto una cosa. Secondo voi quello che c'è stato, quello che è uscito dalla bocca di Salvini, era un monologo, era una difesa o era un comizio? Questo è interessante perché certamente nella sua natura e nel contesto in cui è stato pronunciato si dovrebbe dire che appunto è una risposta, un monologo di risposta, un discorso anche, diciamo, di una certa importanza. Ha assunto delle connotazioni in principio, proprio alle primissime battute, di difesa personale dall'attacco, tra virgolette, dall'attacco di Conte, in quanto lui dice rifarei tutto quanto. Questa è certamente una presa di posizione da difesa, una sorta di difesa. Subito dopo, quasi, anzi immediatamente dopo, comincia letteralmente la seconda parte della campagna elettorale di Salvini, che se avete avuto orecchio e se avete seguito e se avete sentito attentamente anche l'intonazione di Matteo Salvini, avrete sicuramente riconosciuto non soltanto ciò che lo contraddistingue rispetto ad altri politici, con quel respiro alle volte che sembra apparentemente affannoso, ma che in realtà secondo me lui crea, perché non è possibile che abbia così tanto affanno mentre parla, anche perché sì, non è magro, non è atletico, però non è neanche grasso, santa Madonna, voglio dire, è normale, e ha continuamente questo affanno, più che altro secondo me per rimarcare, sempre alla bossiana memoria, per rimarcare una sorta di passione incontenibile, una forza che arriva dall'interno in maniera irresistibile, che è difficile appunto contenere, ma in questo caso è soltanto una facciata, anche un po' stupida dal mio punto di vista, però va bene, è un modo pure di condurre un discorso. Ebbene, ecco, se avete avuto orecchie avrete sicuramente sentito la stessa intonazione, la stessa tempistica, la stessa ricercatezza di vocabolario, sebbene comunque in condizioni differenti, di uno dei suoi primi comizi pubblici di campagna elettorale, quando, se ve lo ricorderete, e l'avrete quasi sicuramente visto anche con YouTube, se non l'avete visto, recuperatelo, ve lo consiglio, anzi vi metterò il link in descrizione di uno di questi comizi, avrete sicuramente sentito, quando appunto c'era Renzi, appunto, che Salvini, io l'altro giorno ho incontrato gli artigiani, anzi i moderati, ho incontrato i moderati, artigiani, imprenditori, come sentite, in effetti, sebbene io imiti non in maniera perfetta la voce di Salvini, purtroppo, battuta a parte, sebbene non riesca a imitarla completamente, vi renderete conto di quanto simili siano, tanto quello di 3 anni fa di comizio elettorale e questo discorso che si è, nella sua apparente, ripeto, confusione, si è trasformato in realtà in un testo atto a convincere, un testo verbale atto a convincere, non a screditare, però, non a screditare, attenzione, sebbene poi abbia tirato fuori Manzoni, poi contro di me quando citi Manzoni sei già bello che è finito, ha fatto un latinorum fantastico invertendo soggetto, oggetto e verbo, vincit amor omnia, che poi sarebbe amor omnia vincit, il verbo va in finale. Ha citato quindi Manzoni, ha citato poi Cicerone per qualche ragione, ha fatto un sacco di citazioni e ha tirato di nuovo in ballo la religione, sempre su questa scia. È tipico poi, soprattutto della flangia di sinistra, della parte di sinistra dell'Italia, che è da anni ormai che si comporta a questa maniera, guardare Rai che ha fatto con la Mediaset, stessa cosa ha fatto Renzi, ha ripreso lo stesso discorso di Salvini, perché, come ho detto nella puntata precedente, se ben vi ricordate, Salvini suona e il PD balla, se vi ricordate quello che vi ho detto. Stessa cosa ha fatto Renzi, non ha risposto realmente, poteva teoricamente farlo a pezzi, poteva teoricamente, ma è Renzi, purtroppo non possiamo aspettarci questo. Oltretutto Renzi nel suo discorso di gran lunga più corto, cioè stiamo parlando proprio di metà tempo, Salvini 20 minuti, Renzi 10, ha a metà discorso iniziato tutta una parentesi religiosa, citando il Vangelo secondo Matteo. E lui addirittura ha ritirato in ballo addirittura un'intera storia passata, per la quale poi ci ritroviamo dove ci ritroviamo, appunto parlando di permessi appunto di soggiorno, del permesso di immigrazione, anche roba che, se andate a vedere sul sito del professor Edoardo Novelli, il link in descrizione ve lo metterò immediatamente dopo, alla fine di questa puntata, se andate a vedere sul sito, che è poi di Roma 3, è stato raccolto addirittura tra le vecchie campagne elettorali del PD, addirittura una campagna elettorale per la quale era presente anche Renzi, la quale mi pare che era il 2006, mi pare, ci metto la mano sul fuoco ancora perché non mi ricordo bene se era 2002 o 2006, lo ammetto, e in cui si parlava apertamente da parte del PD di un controllo dei flussi migratori, di un blocco, anzi quasi a momenti, si parlava di blocco. Hai promesso, riferendosi alla destra, hai promesso che avresti fermato questi flussi migratori e non è successo niente. Quindi adesso, gente, votate per noi, perché così siamo più sicuri. Questo era il nocciolo del discorso. Vi rendete conto che razza di ipocrisia c'è non solo a destra, ma anche a sinistra? Punto finale, e ci fermiamo veramente a breve. Vorrei portare a dei punti importanti che secondo me sono stati anche toccati in parte da questa discussione, da questi mezzi comizi elettorali. Sto parlando della tifoseria politica che si è venuta a creare durante il discorso di Salvini, il PD letteralmente davanti, tutta la parte di sinistra che ogni tanto tiravano fuori dei cartelli scritti così malamente, in cui lanciavano continue invettive a Salvini, De Falco che indica Salvini e dice tu vai a casa, una cosa tremenda, tipica proprio dei peggiori bar di Caracas o anche semplicemente delle peggio curve sud e nord degli ultra di Roma o Lazio. Infine, un'altra cosa che è saltata fuori quasi subito è l'inadeguatezza del Movimento 5 Stelle. Non nego che io l'ho votati, ma sono stato comunque il primo, quando ci si è accorti, soprattutto con Di Maio e soprattutto con tutta quella parte di gente che non era più veramente grillina, neanche 5 Stelle, erano gente così, dei Mimmo di Carlo, di Bianco, Rosso e Verdone, ho notato una inadeguatezza fanciullesca proprio del Movimento 5 Stelle, soprattutto da parte di Di Maio e Toninelli, quell'altra gente così, una cosa veramente mostruosa, micidiale per certi versi, veramente micidiale. Infine vorrei dirvi perché non dovrebbe esserci una coalizione democratici e Movimento 5 Stelle, anzitutto praticamente si permetterebbe al PD di fare quello che non era mai riuscito a fare, vincere. In pratica, cioè praticamente, se dovesse esserci un'alleanza Movimento 5 Stelle Partito Democratico, non solo il PD per qualche strana ragione a tavolino vince, ma addirittura il Movimento 5 Stelle verrebbe ammazzato letteralmente in una maniera, anzi, epica quasi, cioè perché si è quasi un suicidio a momenti, e avrebbe permesso anche un collasso proprio della politica in generale, avrebbe consegnato completamente l'Italia alla sua stessa rovina. Stesso discorso sarebbe anche se ci fosse di nuovo la Lega, ma la Lega al tempo stesso, siccome aveva già avviato in un certo qual modo un suo programma elettorale, che poi sia sia quasi inattuabile per tanti e alcuni versi, comunque lui sta facendo, con questo non sto difendendo, ma sto semplicemente notando che un programma c'è e c'è voluto, e ci sono anche degli strumenti che loro teoricamente vorrebbero dare. Il PD non ha un programma, non ha strumenti, pone condizioni, è uno schiavista fondamentalmente. Vogliamo davvero questo? Sarebbe giusto in realtà votare, andare alle urne e vedere di che morte moriamo. Ultima piccola chiosa finale. Salvini nelle prime battute parla di Italia virtuale contro un'Italia che lavora. Classico discorso da qualunquista, roba che lui non sa neanche la differenza tra virtuale e reale, perché utilizza una parola che lui ha voluto utilizzare, cioè a lui ha sfruttato una parola che è ambivalente per il virtuale nel senso appunto digitale, che sarebbe la parola giusta, digitale, quindi su Facebook, con i social di cui lui poi usa e abusa, e virtuale nel senso latino che è in virtù, o meglio è, può essere vera. Nessuna di queste letture purtroppo sono state date quel giorno da Salvini nel suo discorso. Benissimo, io vorrei lasciarvi qui, ci sentiamo alla prossima puntata. Vorrei lasciarvi soltanto un'ultima nota. Vorrei parlarvi anche del fatto che laddove mi ero dimenticato di dirvi, in effetti, che Salvini, come ho detto, parla di discorso dell'amore, e Renzi subito dopo invece parla di discorso dell'odio. Questo perché? Perché si sta parlando, si riaggancia sempre non solo al tema della, come abbiamo detto, in parte alla tifoseria politica, ma soprattutto ci si riallaccia al luogo comune del linguaggio politico, nel quale appunto si fa un continuo riferimento senza una vera base, questo sia da destra che da sinistra, a una vera e propria base filosofica. Laddove sulla destra sembra prevalere l'imperativo di amore, compassione, onore, idee, coraggio, dall'altra parte Renzi, ed è paradossale perché non solo Renzi, ma proprio appunto per esempio anche anche per esempio la Boldrini, per esempio, usano e abusano il termine di discorso dell'odio, perché non avendo neanche loro in un certo qual modo un vero e proprio obiettivo politico, si muovono a seconda del movimento della destra, tentando quindi di screditarla, tacciandola di fascismo, di qualunquismo, anche appunto di populismo, demagogia, che poi sono tutte cose che ogni politico purtroppo, volenti o nolenti, hanno, dico purtroppo, perché quello che loro identificano è tutt'altro rispetto alla parola utilizzata. Io vi consiglierei semplicemente di guardare, appunto, di leggere per bene anche sul Treccani il termine demagogia e populismo, e pensarla più in un'ottica di politica piuttosto che di screditamento. Benissimo, io direi che possiamo concludere qui.